ovviamente avevo il dovere un po' di presentarmi il mio impegno e sostanzialmente dirò solo due cose perché il prossimo relatore è già qui e i miei tempi in teoria devono essere un momento per questo. Vi dico solo questa cosa, la diversità di questo convegno, alcune cose le ho detto proprio per Bertrandi, io aggiungo solo questo, soprattutto pensando a chi interverrà subito dopo. Noi abbiamo organizzato questo convegno non solo, come abbiamo detto anche nel comunicato stampa, citando il convegno precedente, fatto in un'università della Russia, l'università, l'italiano fuori dell'università, punto interrogativo. Anche perché purtroppo ci stiamo accorgendo che era un punto esclamativo, infatti. Nel senso che i corsi di laurea in lingua inglese sono sempre di più, l'italiano evidentemente è sempre più estromesso e quello che avviene con il Politecnico di Milano è qualcosa di assolutamente semplice, assolutamente grave, perché noi ci troviamo di fronte non più all'inglese come opportunità, ma all'inglese come obbligo. Ti obbligano a non studiare più nella tua lingua naturale, nella tua lingua madre, nella lingua che hai dalla nascita. E quindi siamo di fronte, come dire, a un atto di guerra linguistica, di fatto, nel senso che ti obbligano, cioè una costrizione obbligatoria dal punto di vista linguistico. Abbiamo fatto alcuni paralleli, ad esempio, l'enclave britannica in Spagna, Gibilterra, conta 27.000 abitanti. L'enclave Melina, da questo punto di vista, sempre anglosassone, ne conterrà, ne avrà circa 40.000, che peraltro si rinnoverà ogni 5 anni. Quindi potete immaginare che cosa sta accadendo e quanto è grande questa situazione. Aggiungete, per chi va a leggersi il discorso di, tenuto proprio dal rettore Azzone il 7 ottobre dello scorso anno, la prospettiva che individua Azzone è quella di collegare tutte le università del nord. E qui scatta l'altro elemento che noi abbiamo considerato ulteriormente grave, la secessione di fatto. Nel senso che se tutta l'alta formazione, che obbligherà ovviamente tutte le scuole precedenti a seguire, perché è evidente che se io devo laurearmi in lingua inglese, solo in lingua inglese, che senso ha fare il liceo in lingua italiana? E via dicendo, non avremo altro che a scalare sugli insegnanti. E quindi di fatto volevamo anche allarmare non solo gli intellettuali, ma anche la politica di quello che sta accadendo. Cioè quello che sta accadendo è che dietro tutto questo ci sarà la secessione di fatto. Cioè tutta l'alta formazione, nel momento in cui è lingua inglese, tutto il nord Italia, tutto sommato che ragioni avrete di continuare a dirsi italiano? Ecco perché questi dati sono terribilmente preoccupanti e la cosa anche più triste è l'accoglienza abbastanza tiepida, anche se devo dire la verità, quando abbiamo intervistato che altri intellettuali, piuttosto che ad esempio Massimo Cacciari, via, quasi nessuno era al corrente di questa realtà. Cioè tutti pensavano che ieri ho fatto un'intervista a radio al cosiddetto Padana e anche l'interlocutrice era convinta che erano delle lauree in inglese, ma continuamente erano in parallelo rispetto a quelli in italiano, cosa che evidentemente non è così. Quindi l'allarme secondo me va lanciato, io spero che questo incontro tutti si facciano in qualche modo promotori di questa situazione proprio in un momento così delicato qual è anche quello politico, e il rapporto tra l'altro a queste cose, le cose che sentirete in questo momento è sicuramente molto anomale rispetto a quello che non sentite in altri posti. La cosa che più ci è interessato è iniziare questo convegno facendo un parallelo tra quello che è, siccome ci sono due modi per far fuori un popolo, uno è farlo fuori naturalmente, l'altro è distruggendo la lingua e la cultura. Per certi versi il Tibet è un po' così cos'ha, nel senso che un po' ci si prova con una, ma soprattutto si va avanti con l'altra. Ecco, ci si interessava avere nozione di un parallelo, cioè come il genocidio culturale accade attraverso gli imperi materiali come la esplorazioni di beni virtuali o della mente, come si chiamava Churchill, anglo-americani. Questo credo che sia l'altro aspetto assai importante che solo questo museo, solo qui, voi potete ascoltare, ed è per questo che abbiamo invitato appunto Mima Don Duppa, che parlerà subito dopo, ma che soprattutto a me è sembrato molto interessante questo aspetto, in termini di riflessione. Cioè, mentre l'imperialismo virtuale, l'imperialismo delle menti, soggioga totalmente le persone, e di fatto non abbiamo visto granché proteste, ad esempio, da parte degli studenti milanesi, bene, abbiamo assistito invece in questi ultimi anni a vere e proprie innovazioni di giovanissimi tibetani, proprio per la distruzione della lingua e della loro cultura, genocidio linguistico culturale, che mi ha molto colpito. Cioè, nel senso che è incredibile come né Umberto Eco, né Attali, né Bernard Arrivi, per citare alcuni dei nomi che stanno girando di un appello sull'Europa, hanno messo sotto gli occhi degli italiani qualcosa che aiutasse a riflettere su quello che sta accadendo. Evidentemente sono talmente ormai di Umberto Eco, di Bernard Arrivi e così via, a piani talmente alti che probabilmente non si accorgono nemmeno di più quello che sta accadendo. E quindi dobbiamo pensarci noi, dobbiamo rivolgerci le maniche e soprattutto comprendere, conoscere, e solo conoscendo abbiamo idea di quello che può accadere, di quello che sta accadendo e soprattutto farcene una condizione di causa. Certo fa riflettere di come comunque, al di là del fatto che sia una cultura così millenaria come quella tibetana, c'è un'attenzione di fronte alle proprie tradizioni, alla propria cultura, così grave, così potente e prepotente, addirittura, guardate bene, che la maggior parte delle popolazioni, stiamo parlando di persone sotto i 30 anni, sono rarissime le persone che vanno oltre i 30 anni. Quindi è il 100, perché ai fini di gennaio erano già 100, non so se nel frattempo sono aumentati, però già al 7-8 gennaio eravamo a 100, durante il mese di gennaio, quello che sconcerta è proprio questo dato, cioè come questo aspetto venga proprio dai più giovani, e da questo punto di vista è una cosa sulla quale riflettere, sulla quale possiamo riflettere. Tra l'altro Mima Don Duppa ci ha dato anche un DVD che noi abbiamo anche risistemato in italiano per voi, da una mezz'ora l'abbiamo un po' circoscritto, poi ci dirai tu quando eventualmente mandarlo, però senz'altro io do la parola a Mima, ricordando solo alcune cose, che è uno degli ultimi sciamani tibetani del mondo, uno degli ultimi sciamani che vivono in Tibet, e attualmente è presidente della comunità tibetana, ma quest'ultima cosa l'avete trovata anche nella diretta informativa.
Buongiorno a tutti, prima di tutto volevo ringraziare Marco e anche i Radicapati, perché sempre comunque sostenendo la causa tibetana. Anche oggi qua è importante, adesso comunque parlare del genocidio di cultura e lingua tibetana. E io penso che è bello perché in questo mondo ci sono tantissime diverse nazioni, ogni nazione ha diverse lingue che rappresenta il suo popolo, la storia, la sua radice. Anche per questo motivo io penso che è importante proteggere, e questo può essere che lingue è fondamentale, quello che è più importante. Tutta la nostra storia, la nostra cultura nasce dalle lingue. Così come anche noi in Tibet abbiamo una storia, una lingua molto importante, è lunghissima storia. Perché la lingua tibetana è quello che usiamo adesso, scrittura, che nasce dal VI secolo, quando c'è Re Songzhenganbo. Che con questa lingua è scritto tutta la storia del Tibet, tutta la filosofia, il buddismo, l'insegnamento di Buddha. Anche per questo motivo è una lingua molto importante. E tante volte vedo anche molto simile anche alla lingua italiana, perché comunque noi consideriamo come lingua di dei, perché la lingua tibetana nasce dal sanscrito, la lingua indiana, come l'italiano nasce dalla lingua greca, latino. È una lingua proprio che c'è sua storia dietro, sua radice, sua legnaccio, per cosa anche peccato se sparisce in questo mondo. Purtroppo in questo lingue sta arrivando un momento per sparire un proprio il nostro paese, se la nostra cultura. Per esempio in Tibet, lingue diventano vietato studiare in scuola. Ottobre 2012 sceso circa 7.000 studenti tibetani in piazza per fare protestare contro il governo cinese per l'imposizione della lingua tibetana, perché quando Cina, autorità cinese, dichiarato scuola pubblico, devono usare solo la lingua cinese, sia scrittura sia la lingua parlata. Per questo il popolo tibetano, il giovane tibetano, inaccettabile, perché quando uno elimina una lingua, oltre eliminato una identità, un popolo. La Cina ha occupato il Tibet da 60 anni, hanno portato solo distruzione ai nostri paesi, per la nostra cultura, per il nostro popolo. Genocidio, perché Cina ha occupato il Tibet, questo è un genocidio culturale, perché Cina hanno distrutto oltre 6.000 monasteri dove vivono migliaia e migliaia di monaci giovani che studiano, proteggono la nostra cultura, la nostra lingua. L'occupazione della Cina in Tibet è diventata una genocidio di un popolo, perché noi siamo, tibetani siamo 6 milioni e mezzo, di cui 1 milione e 200 mila tibetani uccisi dal governo cinese. E questo è proprio un genocidio di un popolo. Non solo distrutto cultura, non solo distrutto il nostro popolo, stanno distruggendo tutta la risorsa naturale, ambientale, tutta la montagna dell'Himalaya. Perché? Montagna dell'Himalaya, dove nasce proprio anche il fiume più importante, che fa vivere miliardi e miliardi di persone in tutta l'Asia, che bevono acqua arrivata dal Tibet. Allora, quanto il governo cinese ha dichiarato non puoi studiare lingua tibetana in scuola, allora è sceso 7.000 studenti che contro di questo governo, questa minaccia. La lingua tibetana sempre viene emarginata come un sistema progressivo. Per esempio i tibeti stanno facendo tutte le indicazioni della strada, tutto l'ufficio pubblico scrive solo in lingua cinese. Cioè un anziano ti vedono se deve andare a cercare un ospedale qualcosa, se non parla cinese non trova. E questa è una cosa gravissima. Se uno deve mandare una lettera, se scrive in indirizzo in tibetano, la lettera non arriva, non inviano. Purtroppo nessuno parla di questo problema che succede in Tibet, che lo stanno, per tutti gli interessi economici in Cina. Ma Cina occuperà tutto il mondo, distruggerà, arriverà anche tutta l'altra parte, forse troppo tardi per fare qualcosa. Per questo motivo in tibetani non c'è nessun diritto di anche esprimere i loro desideri, le loro parole, non c'è diritto di religione. Per questo motivo arriva ad un punto di autoimmolazione. Il giovane tibetano, 16-17 anni, questo ragazzo non è mai visto un Tibet libero. Non è mai visto Dalai Lama. E loro sono nati sotto il regime cinese, oggi loro alzato, chiesto il diritto di preservare la nostra cultura, e dedicano la loro vita, sacrificano per il nostro popolo. Purtroppo è arrivato un numero di centinaia di tibetani autoimmolati in Tibet. Ma questo, noi tibetani, sia il governo tibetano in esilio, sia i tibetani rimini fuori dal Tibet, noi non possiamo fare nulla, perché questo dipende dal comportamento del governo cinese. Questa è una disperazione, perché loro in Tibet vivere sotto Cina o morire, loro decidono di morire, perché è arrivato a questo punto. Per questo motivo, la situazione così grave, e anche non solo per tibetani, penso anche in Cina stessa cosa, noi siamo in stessa barca, però in Cina è difficile esce piazza giovani come tibetani. Una parte è strana, perché tibetani siamo pochissimi, noi abbiamo fatto, ma circa 8 miliardi ci sono. Però un motivo penso che noi dobbiamo sapere, perché Cina con stesse persone, se mette contro il governo, non solo con la persona colpevole, tutta la famiglia, tutta la amici, restano tutti. E infatti, vedete adesso, con immolati, un ragazzo si è immolato, tutta la famiglia è condannata. Altri tibetani non possono andare a fare, aiutare, in questo situazione così gravissimo, è vietato. Adesso qualche giorno fa una notizia di governo cinese, o autorità cinese in Lhasa, come se finta di avere una riunione importante, hanno convocato tutti i maestri e insegnanti in grande monasteri come se era Kerbunkanten. Quando loro sono andati in questa riunione è sparito tutto questo maestri. Allora, il monastero è rimasto tutti giovani monaci che non possono studiare, non c'è nessuno puoi chiedere. Per questo sta succedendo in Tibet. Perché una parte non è possibile che il governo cinese sta, una parte dichiara sempre, dice Tibet è fatto dalla Cina. Se è vero che Tibet è fatto dalla Cina, allora questa cultura, questa lingua è anche fatta dalla Cina. Perché disturbano? Perché non protegge. È contrario. E per questo motivo, perché loro stanno andando contro la natura, la Cina vuole il Tibet, la Cina è dipendente dalla cinese, che non è possibile. È nostra fortuna che in Tibet non c'è nessuna possibilità di preservare, proteggere la nostra cultura, ma grazie alla Santità Dalai Lama, in quello tibetano in esilio in India, noi abbiamo costruito un altro Tibet futuro, dove tutti i giovani tibetani possono studiare tutti i tipi di nostra cultura, lingue, nostra religione, nostro folklore, non solo che noi studiamo anche altre lingue, scienze, geografia, tutto il mondo. Per questo, non è possibile che sparirà questo culto della lingua tibetana, però quello che è grave è quello che succede in Tibet. Per questo motivo noi abbiamo bisogno di aiuto, con voce internazionale, intervenire proprio, anche mandare giornalisti, perché Cina dice i tibetani vivono bene in Tibet e i tibetani hanno diritti, ma non è vero, sì, veramente così, perché allora mi ha dato di installare giornalisti. Comunque non volevo prendere troppo tempo, perché è importante secondo punto di vista proteggere le lingue, è una cosa fondamentale, che lingue conta tutta cultura, un popolo con sua storia, sua diritti, sua radice, e dipende da lingue. Una volta cancellato questa lingua, non rimarrà nulla. Io penso questo è importante. Adesso faremo vedere questo breve documentario sul Tibet, se non sei pronto, così magari vediamo veramente come sta andando la situazione del Tibet adesso. Grazie.
Principalmente silenziosa a causa del divieto per i media stranieri e per i turisti. turisti di entrare in Tibet. Chi è che vede sa o può veramente capire cosa sta succedendo? Nel 2008, l'anno in cui è stata innescata la catena di eventi che hanno causato le immolazioni, la situazione era differente. I media e i visitatori sono stati accolti per ammirare i giochi olimpici di Pechino, ma invece di godersi la gloria, la Cina ha dovuto fronteggiare una rivolta in Tibet, una rivolta scoppiata contro 59 anni di profondo risentimento nei confronti del dominio coloniale. Subito sono state dispiegate truppe paramilitari e carri armati e le telecamere dei corrispondenti esteri e dei giornalisti del posto hanno registrato la vera realtà dei diritti umani in Tibet. La rivolta in Tibet è diventata una notizia da prima pagina e così è cominciato il blocco da parte di Pechino. Incoraggiata dalla recessione e dalla crisi finanziaria in Occidente, dovendo affrontare un'incertezza politica interna, la leadership cinese nega l'ondata di immolazioni in Tibet. Nonostante la schiacciante presenza di militari e di polizia nelle zone calde di protesta e l'imposizione del fatto della legge marziale grida di riportare il Dalai Lama in Tibet. Vogliamo la libertà e non ci sono diritti umani in Tibet, continuano a rompere spontaneamente dei corpi di fiamme dei tibetani. Il Tibet ha una storia di immolazioni? La risposta è no. Per il buddismo tutta la vita senziente è preziosa. Durante i decenni buri e dolorosi per il grande balzo in avanti della rivoluzione culturale sotto Mao, ci sono stati casi di suicidio, ma non si ha notizia di persone che si chiamano pubblicamente fuoco. Quindi è impellente la domanda, perché adesso? Con le linee internet e telefoniche bloccate, di dietro ai media e ai turisti stranieri, è difficile cogliere la realtà dell'attuale situazione in Tibet. Quando un gruppo di giornalisti della BBC e della CNN hanno tentato di raggiungere le regioni del Tibet orientale rivendicato dalla Cina come parte dello Sichuan, in cui ha avuto luogo la maggior parte delle donazioni, sono stati arrestati, interrogati e hanno minacciato di sequestrargli i documenti. Dopo aver isolato il Tibet dagli occhi del mondo, la Cina ha dato il via ad una campagna di disinformazione attraverso i media di Stato. Gli immolatisi sono descritti come terroristi violenti, talmente instabili o come paesani ignoranti che non sanno niente del mondo odierno. Poiché la maggior parte di chi si è dato fuoco sono giovani monaci o ex monaci, la propaganda pechinese dichiara che non sono mossi da ragioni politiche, ma che gli è stato fatto il lavaggio del cervello dai maestri e dai leader religiosi. La responsabilità è quindi dirottata dall'altra parte dell'Himalaya su Sua Santità il Dalai Lama e sulla cosiddetta cricca India. Sono accusati di offrire incentivi in contanti per debiti e lesioni causate dalle emolazioni e di stare in realtà architettando o fomentando questa nuova resistenza contro il dominio cinese in Tibet. I documentari affrontano in retroscena le cause fondamentali e gli eventi che hanno portato allo scoppio di questa focosa protesta in tutto l'altopiano. E forse, cosa ancora più importante, spiegherà come i tibetani stessi vedono questi gesti senza precedenti e come ripongano le loro speranze per un risultato che rende tanto sofferenza in me. Il 27 febbraio 2009, un monaco ventenne del monastero di Kirti seppe che le autorità avevano cancellato la principale cerimonia religiosa prevista quel giorno. Nel giro di mezz'ora, Tapi era nella piazza principale di Ingaba, zuppo di petrolio, sventolando la bandiera tibetana, urlando slogan mentre si dava fuoco. Prima che le fiamme si estinguessero, la polizia armata del popolo gli ha sparato e ha portato via il corpo. Questa è stata la prima di una serie di immolazioni in Tibet. Non è chiaro se Tapi sia vivo o morto. Per Mao Zedong la religione era un veleno e anche oggi per i leader di Pechino, monasteri e conventi tibetani sono un obiettivo primario. Nei tardi anni 90 sono stati introdotti metodi e tipologie di propaganda tipici dell'era di Mao, controllare monaci e monache. Per prima cosa è stata imposta una formazione patriottica e in seguito dei comitati per l'amministrazione democratica sono subentrati nella gestione quotidiana degli istituti religiosi tibetani. Da allora l'istruzione monastica mette al primo posto l'amore e la realtà verso la grande madre patria rispetto allo studio e alla pratica del Buddha Dharma. Monaci e monache spendono metà del loro tempo a memorizzare propaganda di partito. Cosa ancora più grave, sono obbligati a firmare giuramenti che denunciano Sua Santità il Dalai Lama. Sorveglianza e controllo hanno avviluppato l'altopiano a partire dalle rivolte spontanee del 2008. Una cellula del Partito Comunista si trova in un incomitato per l'amministrazione democratica e ufficiali governativi governano direttamente gli istituti religiosi. Dato questo controllo mirato nei confronti della vita buddista, non è una coincidenza se di 51 immolazioni fino all'agosto 2012, 30 sono gli abitanti di Ngaba e 20 sono dei giovani monaci o ex monaci. Due monache venivano da un monastero vicino. Con il monastero di Kigati e la città di Ngaba sotto chiave, sorvegliati da unità paramilitari dell'esercito popolare di liberazione, è chiaro che i monaci di Kigati diventino sempre più radicali. Il loro monastero è, defatti, una prigione. E a incentivare ulteriormente il patriottismo dei monaci e monache a partire dal novembre del 2011 in tutte le costruzioni monastiche, devono esporre i ritratti dei quattro leader della Cina comunista e la bandiera del Partito Comunista Cinese. Per ottenere società armoniose di Hu Jintao, allora la spesa di Pechino per la sicurezza interna, incluso il controllo e la sorveglianza, è più alta di quella per la difesa. Nella sola contea di Ngaba, nel Tibet orientale, la spesa per la sicurezza pubblica nel 2009 è stata 5 volte più alta che nelle prefetture non tibetane del Sichuan. La spesa crescente è dovuta senz'altro alla grande quantità di immolazioni nelle proteste a queste correlate. Di ritorno la massiccia presenza della sicurezza porta al confino sociale e all'alienazione di tutti i tibetani. Nonostante il Partito Comunista Cinese non abbia esibito prove credibili del coinvolgimento del monastero Kirti nell'immolazione dei suoi monaci ed ex monaci, sia la comunità locale che i residenti di Kirti sono stati ritenuti responsabili. Immediatamente dopo ogni azione avvengono raid della polizia, arresti, blocchi stradali e cortei intimidatori delle forze militari. Come rappresaglia per l'immolazione di Punstok, un monaco di Kirti nel marzo 2011, truppe armate paramilitari hanno messo il monastero sotto assedio, tagliando le forniture di cibo ed acqua. La campagna di formazione patriottica è stata accelerata e resa obbligatoria. Un mese dopo, 10 camion militari hanno portato via 300 monaci di Kirti per indottrinamento politico, sotto la parvenza di istruzione legale. Il destino di chi non ha fatto ritorno è oscuro. Oggi, perché un monaco possa lasciare il suo monastero, deve presentare 3 lettere da garanti. Oltre alle pattuglie di polizia militare e civile, un'unità speciale è stata dislocata a Ngaba per colpire le violente attività terroristiche. Sebbene la maggior parte degli immolati fossero monaci o monache, quasi la media di chi si è dato fuoco a profondi legami con le regioni tibetane tradizionalmente popolate da nomadi. Su una popolazione di 6 milioni di abitanti, sono i 2 milioni di nomadi, forti e dipendenti, che hanno maggiormente sofferto il giogo comunista. Oggi 1,5 milioni è radunato in villaggi controllati dallo Stato. Da qui veniva Rin Chen, madre di 4 figli, che si è data fuoco il 4 marzo 2012 vicino al campo militare nei pressi della città di Ngaba. Dalla morte del marito ha cresciuto da sola i suoi figli, che andavano da pochi mesi a poco più di 10 anni. «Vogliamo la libertà!» ha urlato mentre le fiamme la avviluppavano. Questo urlo di morte da parte di un genitore sintetica la crisi che sta crescendo in Tibet. La resistenza contro il Partito Comunista Cinese è forte. I nomadi del Tibet sono stati liberi di pascolare pecore e yak sulle lussureggianti praterie dell'altopiano per oltre 4.000 anni. Quando Pechino introdusse l'insediamento obbligatorio nel 1998, la motivazione data fu che l'eccessivo pascolo avrebbe portato al degrado ambientale e all'erosione del suolo. E a quel momento i nomadi del complesso habitat avevano coabitato in armonia produttiva per millenni. Questi villaggi di insediamento, in località remote, non offrono possibilità di impiego e senza bestiame le competenze tradizionali dei nomadi non hanno alcun valore. Con la disoccupazione ormai divenuta prassi accettata, le donne sono state di fatto obbligate al commercio sessuale, mentre la popolazione maschile si abbandona all'alcol. Sapendo che le terre che li circondano sono ricche di minerali, tra i preziosi e altre risorse naturali di cui la Repubblica Popolare Cinese è affamata, i nomadi del Tibet vedono il proprio futuro tetro. Come molti bambini nomadi, Serinti iniziò la scuola a 10 anni, ma il suo zelo le fece recuperare il tempo perso. Secondo la cugina, mentre si occupava del bestiame della famiglia, aveva sempre un libro tra le mani. La passione per lo studio si trasformò in disperazione quando seppe che la verità avrebbero sostituito il tibetano con il cinese come lingua di insegnamento nelle scuole della sua nativa Ambo. Il 3 marzo 2012, poco prima che iniziasse il semestre primaverile, Zelinki uscì da un bagno pubblico nel mercato di un paese locale. Dello spago si era legato attorno al corpo delle coperte intrise di benzina. Appena le fiamme le superarono la testa, alzò un pugno di sfida prima di crollare a terra. Morì sul posto. Zelinki aveva 20 anni. La lingua è diventata una questione esplosiva in Tibet, da quando il cinese ha preso il posto del tibetano come l'unico canale di comunicazione ufficiale e domina l'intero sistema educativo. I tibetani monolingue delle campagne si sentono stranieri nella propria terra. Togliendo valore alla loro lingua, sono stati deliberatamente emarginati. Questa politica nega loro l'occupazione. Nel 2006 gli studenti dell'Università di Lhasa protestarono quando su 100 posti di lavoro offerti dal governo, 98 erano rivolti a laureati cinesi, lasciando solo 2 posti ai candidati di lingua tibetana. Nel settembre 2010 centinaia di curiosi laureati dell'Istituto di Medicina Tradizionale Tibetana di Lhasa dimostrarono davanti agli uffici governativi della regione autonoma tibetana. I loro striscioni chiedevano un aumento delle opportunità di lavoro. L'anno dopo, nel nord-est, esplosero altre manifestazioni studentesche quando l'insegnamento del tibetano nella regione di Ambo, dove c'è un alto tasso di alfabetizzazione, venne drasticamente ridotto. Imponenti manifestazioni si diffusero e gli striscioni dicevano «uguaglianza di nazionalità, libertà linguistica». Queste proteste si propagarono ad Ambo, a Pechino, con 400 studenti richiedenti libertà linguistica all'Università Minzu, nella capitale. Il tibetano, sia nella sua forma scritta che in quella orale, è l'autentica pietra miliare dell'identità, religione e cultura della nazione. Essendo una delle lingue asiatiche più influenti ed una delle 4 più antiche, il tibetano possiede anche un valore storico. Come un blogger tibetano ha evidenziato con grande chiarezza, portare via una persona alla lingua non è come strappargli il pane dalla borsa, è piuttosto come se ti strappassero la lingua dalla bocca.
Comunque sì, perché Cina o Tibet, per esempio,
che è una parte anche di per un punto strategico, per questo motivo, perché siccome il Tibet è un parto, quasi chiamiamo fuori dall'Asia, un punto che poi controlla tutta l'Asia. D'altra parte anche perché le risorse naturali, il Tibet escono di uranio, oro, i tibetani non si trovano le risorse naturali, perché natura è una cosa da proteggere, non da distruggere, perché noi viviamo perché grazie a esse sono natura. La Cina pensa solo per l'economico, dovrebbe essere più forte economico mondiale, in questa casa loro possono corrompere, loro possono chiudere bocca di altre nazioni, per non parlare della quello che loro distruggendo in altre nazioni. Cina occupa 55 milioni di etnici, non solo Tibet, ma altre nazioni, loro sono riuscite di produrre diventare cinesi.
Vabbè, se non da aggiungere, altrimenti se c'era qualcuno che vuole fare una domanda a Nima o altrimenti passiamo subito alla seconda fase. Nessuno? Vabbè, allora passiamo alla seconda fase, grazie di tutto, di cuore.
Due parole, sì. Perché un altro motivo anche l'ASA, poi abbiamo una università più grande delle istituti qua, adesso loro hanno dato spazio per giovani tibetani, 100 posto per studiare tibetani in questa università, ma qui il 99 falsificato nome, che due cinesi si scrive il nome tibetano per studiare, 95 posti falsificato, per questo perché una corruzione non solo che Pechino viene Tibet controllato, non solo anche il Tibet che c'è a moneta, loro sono corrotti, per questo è il Tibet. Diciamo, sono, 7.000...
Ci sono autorità tibetane.
Ci sono anche alcuni tibetani, c'è cioè, una verità che collaborano con il governo cinese.
Però gli azzurri.
Sì, perché il Tibet, perché anche 7.500.000 cinesi arrivano. E noi siamo 7.500.000 cinesi. E noi siamo 6.500. E i cinesi sono più di tibetani. Per questo anche il governo cinese ogni anno dichiarano, noi mandiamo tantissimi soldi in Tibet, ma non mandano per aiutare i tibetani o costruisce scuola o per anche sanità, loro mandano per interesse loro, mandano per sostenere i cinesi. Per questa occupazione della Cina proprio diventare una tragedia.
Appunto, genocidio del ministero culturale non solo, direi anche territoriale. Grazie.